Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza per questa prima convocazione del 2011 del Patto per lo Sviluppo. Come avete visto, due punti all'ordine del giorno su alcuni temi che alcuni di voi avranno già avuto modo di trattare, mentre per altri sono temi che non c'era più stata, sui quali non c'era più stata trattazione dalle ultime volte in cui questo era stato fatto, perlomeno per il punto 2 nell'ultimo riunione del Patto per lo Sviluppo. È sembrato importante di mettere al punto 1 dell'ordine del giorno la legge 44 del dicembre 2010 riguardante la costituzione della società per azioni per la gestione dei servizi della pubblica amministrazione regionale, con tutte le questioni che riguardano evidentemente i dati occupazionali e anche il destino delle persone che erano occupate in vari settori dell'amministrazione, rispetto ai quali si è andati a dare una regolamentazione con questo provvedimento di legge. Ma siccome questa è materia che riguarda la Presidenza della Giunta sia per il punto 1 sia per il punto 2, lascio la parola al Presidente, eventualmente al Dottor Bicchieri, che integrerà un po' di elementi relativi a questi punti. Grazie.
Sì, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra presenza. Il primo punto all'ordine del giorno vede come oggetto una legge molto importante che è la 44. Come sapete, questa legge, nel momento in cui se ne è parlato e si è discusso soprattutto su come, ricordava adesso Ennio, dare una soluzione al problema dei precari, che andavano ulteriormente a aggravare i problemi della crisi. Voi sapete che le indicazioni della 122, la nazionale, prevedevano in modo chiaro che il 50% doveva essere abbattuto. Voglio sottolineare che su questo noi avevamo fatto alcune deroghe e in particolare nella finanziaria, come sapete, avevamo previsto per gli enti locali una deroga per i precari invece del 50 di ridurre solo una parte e andare al 70%, questa è stata impugnata, per tutte le regioni che in qualche modo avevano creato queste premesse, per dire che questo è un tema molto caldo. Noi abbiamo cercato di costruire questa legge, come è stato detto, non tanto per in qualche modo dribblare la legge nazionale, ma perché ritenevamo che era giusto impostare una norma che tenesse conto in alcuni settori, come è stato fatto, perché ci sono i settori specifici di intervento. Non è valida per tutti e comunque, ma ci sono i settori specifici cui questa legge ha indicato di come si ritiene di poter intervenire. Questo l'avevamo fatto perché, con il conforto vostro, voglio sottolinearlo, soprattutto delle forze sindacali che ringrazio, che avevano analizzato questo tema e avevano visto che come soluzione possibile questa era quella, diciamo, che più correttamente prendeva in considerazione il problema e dava una soluzione. Bene, adesso questa è legge, non è stata, come sapete, impugnata, quindi adesso noi stiamo portandola avanti. Come avete visto, è già stato indicato come dovrà essere la composizione della nuova società, sono già andate avanti le nomine e così via. Nel contempo abbiamo fatto una prima riunione e anche delle riunioni tecniche successive per individuare quelli che sono i criteri che faranno oggetto di una specifica delibera di indirizzo per la nuova società, che saranno indicati come punti qualificanti e soprattutto come punti dirimenti per quella che sono le selezioni per arrivare all'indicazione delle persone che saranno di volta in volta poi utilizzate da parte dell'amministrazione per coprire incarichi che sennò praticamente non potrebbero essere più surrogati. Voglio ricordare che questo è anche venuto in considerazione che i settori specifici indicati hanno, in particolare per quanto riguarda i settori dell'amministrazione regionale che sono legati alle mostre e la scuola di sostegno, sono praticamente delle funzioni che non potevano non essere assolte, erano un'urgenza improcrastinabile. Quindi questo ha portato a dire che oggi noi siamo nella situazione di gradualmente andare verso questi presupposti che sono alla base delle scelte per la selezione. È stato già detto che questa selezione verrà fatta in modo da avere una valenza triennale, in modo da non dover tutti gli anni ripetere lo stesso cliché, oggi sia per quanto riguarda gli operai forestali che venivano di volta in volta poi incaricati nei lavori specifici, come per quanto riguarda quello che è il settore dei lavori pubblici, i cantieri dei lavori pubblici. Questo avverrà, quindi verrà fatto e avrà questa valenza, pur naturalmente essendo utilizzati nei periodi corrispondenti a quello che succedeva prima. Cioè, questo non vuol dire che sono utilizzati tutto l'anno, sono utilizzati per il periodo necessario per i cantieri. Per i cantieri, come sapete, hanno una loro finalizzazione, soprattutto il periodo utile dura durante il momento lavorativo, soprattutto da maggio fino a ottobre, settembre-ottobre, dipende dalle latitudini, così. Quindi noi con questa legge oggi credo che si possa dire che si andrà avanti secondo le premesse che avevamo già fatto e stabilito. I criteri che sono stati dati sono quelli di tener conto della professionalità acquisita, del tempo che hanno lavorato, quindi teniamo conto di quello che è il servizio prestato per la pubblica amministrazione, e quindi altri criteri che verranno discussi appunto in questi giorni con le forze sindacali. Ecco, questo volevo dire. A complemento, molto di questo è già stato detto, lo sapete già, non sto a entrare nel merito di ogni singolo articolo. L'oggetto sociale, come ho detto, era l'assistenza e il sostegno anche educativo alle persone affette da patologie fisiche e psichiche, ai disabili e agli anziani. Questo è il primo, come ho detto, che era un obbligo. L'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno, favorire la piena autonomia attivando relazioni di aiuto personale e sociale, oltre che organizzativa, proponendo prestazioni e servizi, lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento nel campo dei servizi alla persona, l'organizzazione e assistenza attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché della gestione di attività culturali e fieristiche. Questo è il secondo punto. Il supporto nella gestione dei cantieri di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di cui alla legge, appunto, alla legge 44 e così via. Ecco, queste sono, diciamo, le parti che sono le più significative della legge di cui volevamo appunto riparlare oggi, perché oggi abbiamo la certezza che si può andare avanti. Dobbiamo dire che se non c'era questa legge avremmo avuto dei seri problemi ad individuare altri percorsi, perché francamente noi non abbiamo avuto indicazioni, indirizzi, al di là di quella buttata delle cooperative, altro non c'è stato. Ecco, questo piccolo così fuoco di paglia, ma il resto di idee vere non mi sono proprio venute, quindi per fortuna possiamo andare avanti con questa legge, e quindi seguiamo i tempi che abbiamo predisposto. Ci sarà, per quanto riguarda la società, l'esigenza di utilizzare il personale che nei singoli settori dell'amministrazione già seguiva alcuni di questi settori, quindi verrà utilizzato il personale che già conosce quelle che sono le procedure, quello che è il modo di utilizzare questo personale che segue le parti amministrative, che quindi potrà già avere la competenza per seguire, che non è ex novo, non è una persona che non conosce, ma sono persone che già conoscono queste situazioni. Ecco, questo volevamo dirvi, reillustrando, perché per molti è cosa nota, ci nota, quelle che sono le caratteristiche di questa legge, e soprattutto, lo ripeto, il fatto che finalmente possiamo dirla che è legge a tutti gli effetti, in quanto non ha avuto delle difficoltà di impugnativa. Ecco. Questo, se ci sono chiarimenti, delle domande.
Qualcuno vuole intervenire? In attesa del primo intervento, siamo qui perché non abbiamo trovato altre sedi, era meglio stare dove stavamo di solito attorno a un tavolo, non è che vogliamo castigarvi mettendovi lì e facendo i cattedratici da questa parte, ma
ci proviamo. No.
A voi.
Prego.
Solo una precisazione.
Oui.
Signor Presidente.
Sì.
Hai parlato, abbiamo un percorso condiviso, che stiamo condividendo, solo condiviso, ma stiamo condividendo ancora oggi a tutti i livelli. Volevo solo capire una cosa. Hai parlato di selezioni triennali, no?
Sì.
Mi riferisco anche alla riunione del 29 dicembre che noi già avemmo e che diciamo che le linee generali del tracciato
sì,
sono sottoscrizione con
l'accordo che c'è
conosciamo tutti. E volevo capire se le selezioni strutturalmente per alcuni profili quei professionali molto specifici, tanto per capirci da chiamare assistenti e mostre o custodi o più di altro, dei quali noi abbiamo già delle selezioni ancora in atto e quindi di valore, per questo mi era sembrato di capire che potevamo utilizzarle, no? In questo senso. Se queste possiamo utilizzarle ancora in prima battuta anche in questa maniera e quindi poi successivamente allargare con altre selezioni che l'agenzia stessa potrà fare dei metodi o meno, o se altrimenti, cioè praticamente utilizziamo già qualcosa che abbiamo in vigore eccetera che ci permette di, o di fatto partiamo da zero riconoscendo giustamente, come tu hai detto, la professionalità già acquisita, il lavoro già prestato presso l'amministrazione, che del resto anche la legge prevede specificatamente in questo.
Noi abbiamo valutato questa situazione, che tra l'altro ha fatto oggetto anche di una specifica interpellanza in consiglio nel merito, per vedere cosa. Noi abbiamo verificato se era possibile fare questo utilizzo di graduatorie cosiddette vecchie, cioè quelle ancora in itinere. Il problema che ci è stato sollevato è di questa natura, che oggi noi partiamo con una società che deve in qualche modo assumere, forse provvisoriamente, del personale ex novo. Quindi, ed è una società che, pur essendo controllata dalla regione, non è la regione. Quelle erano selezioni fatte dalla regione, un ente diverso. Ci possono essere, perché noi dobbiamo dare la possibilità a tutti di presentarsi e far domanda. Se noi facciamo questa operazione, gente che vorrebbe essere ammessa non può esserlo, perché utilizzo graduatori che erano già oggetto di precedenti selezioni. Quindi ci sono dei dubbi che hanno portato a dire che noi partiremo da zero facendo il possibile per, come ho detto, valorizzare chi ha già fatto queste selezioni, cioè cercando di fare delle selezioni che tengano nella massima considerazione questo. Però passarle tout court da quelle che era la selezione precedente alla nuova società diventa impossibile, che sono comunque due soggetti diversi. Questo diventa un problema proprio di interpretazione reale di come la legge pone in atto questo nuovo ente, perché questo è un nuovo ente di gestione di servizi. Non è la regione, se no ci crea problemi tra chi viene, era oggetto di le passate selezioni, poi dovrà essere comunque attivato un meccanismo di selezione per noi. Allora questo potrebbe creare grosse difficoltà. Per gli altri non c'era soprattutto per questi, ma credo che, ripeto, quelli che hanno fatto le selezioni credo che abbiano logicamente tutta la possibilità di recuperare questi posti che avevano.
Basta stabilire i criteri molto specifici.
Esattamente.
E chiedo scusa in questo modo, perché non era la richiesta che le organizzazioni sindacali avevano, cioè avevamo cercato, mi era sembrato che comunque c'era una condivisione. Poi capisco che c'è un limite, sì, di tipo anche giuridico, probabilmente.
Infatti ho detto
che non ci permette di andare su questo.
No? Non c'era un fatto ostativo, però era proprio una questione di applicabilità di un criterio che si riferiva a una selezione svolta da un ente che è la regione rispetto a questo nuovo ente. Io non, un conto è passare quelli che erano in servizio, come faremo in comando, cioè io dipendo dalla regione, vengo trasferito, utilizzato, è un altro discorso. Ma qui
esattamente previsto per legge.
Per legge.
Che posso ancora solo una precisazione, non vorrei monopolizzare, ma chiedo solo proprio per chiarezza mia anche di capire cosa diciamo ai nostri rappresentanti dall'altra parte. Se parliamo di selezione tout court, credo che si ponga un problema, perché bene o male, per quanto riguarda il personale, diciamo che c'è il comparto unico regionale, è tutta gente che comunque è sempre stata sottoposta a un processo selettivo, quindi concorsuale, e quindi ha un'abitudine specifica molto chiara, lo sappiamo, sono cioè dei tanti che lavorano su questo, quindi credo che non costituisca un grave. E per quanto concerne invece per esempio il personale che farà riferimento al settore forestale, come anche questo sarà soggetto a...
Il settore forestale c'è scritto, certo, e tutti i contratti sono completamente diversi.
Sì, appunto, quello che...
assolutamente diversi, come abbiamo detto lì il contratto collettivo nazionale con eventualmente l'integrazione, e quindi si farà le selezioni secondo i criteri che erano già oggetto delle precedenti selezioni fatte da qui da Quignot, che sì, venivano chiamati, c'era una selezione comunque, e qui venivano chiamati in base ai criteri, come no? C'erano anche dei criteri, abbiamo messo l'età, abbiamo messo che no.
Sì.
C'era.
Il contrattuale prevede soltanto, chiedo scusa.
Non è contrattuale, i criteri di selezione è un discorso, il contratto è un'altra roba.
No, appunto, ma se fai riferimento al contratto. Rispetto all'assunzione degli operai forestali prevede soltanto una crescita di giornate, ma non c'è una selezione iniziale, ecco.
Questa la prevediamo noi, non sì, il contratto, certo. La prevediamo noi.
Prendo atto, no?
Prego.
Non stavo dicendo quello.
Ma volevo solo dire che il meccanismo è che noi dobbiamo in qualche modo fare una tra virgolette scelta tra domande che possono essere eccedenti, per cui noi dobbiamo utilizzare dei criteri che sono quelli che credo conoscete, cioè il fatto di dire l'esperienza acquisita, il fatto di avere, per cui ecco. Prego.
Io vorrei soltanto, se posso,
prego,
evidenziare un punto. L'accordo sindacale l'abbiamo firmato a fine dell'anno, uno degli obiettivi fondamentali che ci eravamo posti era quello di in qualche modo salvaguardarsi dalla legge nazionale, dalla 122, che imponeva una riduzione del 50% di quello che era la forza lavoro, facendo un ragionamento molto semplice e intuitivo, nel senso che cercavamo il più possibile noi di mantenere, di conservare quelle che erano le forze lavoro, in modo tale che ci fosse un passaggio dall'ente pubblico alla società, che poi è una società privata, no? Che quindi può comportarsi, sì, pubblica, ma di diritto privato, è di tipo privatissimo, quindi può riassumere in qualche modo come vuole, nei termini differenti dal pubblico, in modo tale che ci possa la massima copertura possibile per il personale che si trovava in qualche modo licenziato e doveva passare dall'ente all'altra, a questa nuova società. E quindi la nostra preoccupazione fondamentale era quella di garantire in qualche modo la massima copertura possibile per questo tipo di... Poi se c'era bisogno di ulteriore personale, di ulteriore forze lavoro, per carità, potevano essere sicuramente prese ancora dall'esterno attraverso delle selezioni particolari. Ci tenevo soltanto a precisare che questa era la filosofia con la quale abbiamo prospettato la nostra posizione, almeno con le relazioni sindacali, il giorno lì all'atto della firma lì. Per cui il fatto di trovarsi ora con delle nuove riselezioni, chiamiamo così, all'interno di selezione, ci coglie così un attimo, non dico sprovvisti, ma un attimo una novità che non possiamo in qualche modo prenderne atto ora, e però non era né in quella filosofia di quel percorso che la grande linea si era montata.
Veramente il discorso non è proprio così. Non è così. perché la filosofia me la ricordo bene, a parte che ci siamo detti fin dall'inizio che se fosse stato un semplice travaso, chiaramente questo era un bypass della legge e non funzionava, questo abbiamo detto dall'inizio. E sto dicendo che non è che è contro la linea che avevamo detto, perché noi stiamo dicendo che queste selezioni, anzi è scritto nella legge che apposite selezioni verranno fatte per quello su cui abbiamo discusso, e sui criteri, e abbiamo detto ci troviamo dopo, tant'è che abbiamo fatto i 3 punti, ed è quello che stiamo facendo puntualmente. Quindi non è una sorpresa, sarebbe una sorpresa al contrario, la sorpresa sarebbe stata se ci bocciavano la legge. Dopodiché non eravamo qui a parlarne, perché a forza di spingere la corda, e qualcuno nelle altre situazioni sono a zero, ma vorrei ricordare, perché non è che qui è un travaso, semplicemente dice va bene, prima era così, adesso questi proof travasano dall'altra parte. Attenzione, questo non è mai stato detto, né io ho mai detto che se tagliavamo del 50%, lo stesso 50% me lo trovavo dall'altra parte paro paro. Mai detto questo, ho detto anzi, ci sarà una riduzione che noi ci auguriamo possibilmente sia fisiologica, nel senso che c'è una parte con una riduzione che cerchiamo di tenere il più contenuta possibile, ed è quello che stiamo cercando di fare. Poi se ci saranno, e correttamente hai ricordato, dei progetti specifici fatti per altra natura, per altre finalità, potranno in qualche modo ripescare da quelle che sono nella selezione, non presi subito, ma presi nel secondo tempo.
L'obiettivo che mi era parso comune era la massima occupabilità laddove possibile e fattibile.
E ho ribadito questo, però nella massima occupabilità, torno a dire, non era possibile dire di nuovo il 50%, perché sennò ci prendiamo in giro. Scusa.
Però sul settore forestale si è stabilito che il risparmio veniva fatto sulle giornate di...
Questo era una delle ipotesi, non si è stabilito per adesso niente.
No. Allora
si è parlato è un discorso diverso, ma non si è stabilito
che questo potesse essere uno di quei criteri che consentisse di fare quei risparmi e che consentisse a quei lavoratori di mantenere in massima parte l'occupazione.
Questo è uno, torno a dire, non è immaginabile che alla fine venga fuori che erano 100 e rimangono 100, non è possibile.
Registriamo.
Bene, credo che questa registrazione deve essere fatta tenendo conto di quelle che sono le premesse.
No, per carità.
Ecco, perché non vorrei nemmeno che adesso qui, attenzione, ci siamo trovati che se come dalle altre parti avveniva il discorso del taglio del 50, ci guardavamo negli occhi.
Siamo qui, ci siamo parlati e abbiamo cercato di trovare questa soluzione, l'abbiamo appoggiata, no? E abbiamo cercato di trovare.
L'ho ripetuto,
infatti, e abbiamo cercato di trovare una soluzione.
Assolutamente.
Che fosse attraverso la firma di quel protocollo, che fosse la più possibile, voglio dire, equilibrata tra le esigenze dell'amministrazione e le esigenze delle persone che rappresentiamo.
Assolutamente.
Però mi sembra che qui adesso poi ci sia qualche elemento di novità.
No,
che
non c'è elemento di
sorprendere qualcuno.
Non c'è elemento, non c'è
categoria.
Non c'è nessun elemento di novità rispetto a quello che abbiamo detto quando abbiamo firmato l'accordo. Non ce n'è una. Le cose che ho detto adesso le avevo già detto allora. Non ce n'è. Prego.
Capisco le preoccupazioni rispetto al fatto che passaggio diretto da un vecchio signore alla società possa in qualche modo sollevare qualche problema di legittimità rispetto a questo passaggio. La cosa che mi chiedevo era questa: siccome ho partecipato al primo tavolo tecnico che abbiamo fatto in conseguenza del protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto alla fine di dicembre, uno dei ragionamenti che era venuto fuori è: dipende da che cosa si intende per selezione. Cioè, se la selezione significa fare una prova d'esame, la dico così semplicemente, potrebbe creare in alcuni settori qualche difficoltà. ma la selezione dal mio punto di vista può anche essere fatta anche solo per titoli.
Se non ne ho parlato è perché ho rimandato al tavolo tecnico, non a caso.
Siamo noi che dobbiamo costruire.
Quindi su ecco, quel tavolo si può ragionare eventualmente in questi termini?
Come ho detto allora, lo ribadisco adesso, che non c'è nessuna preclusione rispetto alle modalità con cui si arriva, però con un tavolo, se mi permettete, ristretto, tecnico, in modo tale che di questi temi se ne discuta, ecco, sapendo dove si va a finire.
Infatti la preoccupazione più grossa era proprio nel primo tavolo tecnico che abbiamo avuto di come queste selezioni dovevano venire, tant'è che avevamo pensato che in prima applicazione si potesse trasportare il personale così come diceva Guido, ma proprio per la diversità delle tipologie dei percorsi formativi e scolastici che queste persone hanno, la nostra preoccupazione è di fare delle selezioni mirate e che tenessero veramente conto della specificità senza andare...
Questo l'abbiamo già detto la prima volta. Non è che, scusami,
no, perché se era un concorso per esami e titoli, i titoli io me li gioco solo alla fine, era questa la nostra preoccupazione più grossa.
Ribadisco che secondo me è corretto che ci sia questo tavolo tecnico laddove è più facile trovare gli accomodamenti. Adesso io mi permetto solo di dire che quando si parla, come ha detto adesso, di selezione si dicono tante cose e in queste cose ci sta che per gli assistenti alle mostre un discorso, per gli assistenti ai disabili un altro, per i lavori pubblici una cosa, per i forestali è un'altra ancora. E per ognuno si studia il sistema ottimale per cercare di fare il meno danno possibile rispetto a quelli che già hanno lavorato, quelli che hanno già dei titoli, cose che ci siamo detti e che riconfermo, quindi è solo questo. D'accordo?
Cosa?
Io vorrei solo segnalare lo sforzo che fa la Regione per mantenere dei posti di lavoro parapubblici, che mi sembra che stia facendo moltissimo. Io poi capisco che ci sia l'esigenza di cercare di salvaguardare i posti di lavoro, mi sembra che la Regione sia venuta incontro e l'ha detto in più di un'occasione che il 100% di quelli che c'erano non potevano essere, questo finanziaria regionale, fatto per lo sviluppo, quindi non lo tirare la corda va bene ragazzi, però proprio passarli tutti così, io sto pensando a quelli che sono fuori, che stanno fuori, sono senza ammortizzatori sociali, questi per tre quarti hanno gli ammortizzatori sociali, vorrei ricordare che operai forestali e cantieri diretti hanno comunque la disoccupazione, quindi scoperte queste persone non ci vorranno.
Se lavorano, se lavorano.
Se non hanno
mai
stati scoperti.
Se discutiamo la discussione in questi termini, cominciamo a discutere di ciò che viene dato alle imprese, così apriamo una discussione.
Noi possiamo andare a bere un caffè.
Io poi dico che quello deve essere le imprese per mantenere questo sistema, perché ci mettiamo anche quello che le imprese restano.
Bene, stiamo... Scusate,
perché quando vi fa comodo la liberalizzazione va bene.
Stiamo un attimo, scusa. Scusate, visto che le cose che dobbiamo dirci.
Ricordo che la cassa integrazione erano accompagnati con la fiscalità generale.
Scusate, visto che. Scusa, fermiamo un attimo. Scusate, credo che. Quello che ci siamo detti abbia permesso di chiarire, mi sembra, alcuni percorsi, alcuni passaggi. Io ho detto all'inizio che sicuramente per noi è stato un grosso sospiro di sollievo sapere che questa legge è legge, ve lo dico sinceramente perché se no, con tutta onestà, non avrei saputo da dove ricominciare, con tutto... Allora, non stiamo a farla più lunga, credo che tutti ragioniamo con lo stesso principio, cioè di cercare di dare delle vie d'uscita affinché la gente lavori. Questa è la preoccupazione che ci accomuna a tutti. Io con questo spirito credo che sia giusto continuare quel lavoro che mi sembra impostato bene e soprattutto con delle basi molto concrete per arrivare a delle soluzioni che siano il più possibile condivise, come mi sembra che si stia facendo, cioè si sta avviando un percorso che può arrivare a quello. D'accordo? Va bene, ci sono altre domande sulla prima parte? Allora passiamo al punto 2.
Evoluzione recente del quadro occupazionale regionale.
Roberto,
se vieni qui a,
due minuti, no?
A aiutare, anzi,
sì,
a
sul quadro regionale noi abbiamo avuto modo di fare delle riunioni specifiche per cercare di avere un monitoraggio sempre più attento su quella che è la situazione in Valle d'Aosta, perché questo vuol dire poter anche dare dei messaggi e soprattutto dare delle indicazioni operative. Quindi su questo, se vuoi.
Sì, le tabelle le avete ricevute. Allora, qui velocemente, sono tre paginette, me lo sono...
Se avete le tabelle, è lì.
Le avete tutte. Il dato sugli avviamenti, voglio premettere che rispetto al dato della disoccupazione, noi abbiamo avuto una sorpresa negativa, nel senso che l'efficienza delle poste è tale per cui, malgrado avessimo pagato il tutto e firmato il contratto, non ha spedito le ultime 4 lettere, le ultime 4.000 lettere di cui avevamo parlato anche in Consiglio Politico. E le ha spedito una settimana fa, per cui ci ritarderà tutta l'analisi. Per il Consiglio Politico del Lavoro io spero di poter portare quei dati.
Se no, piuttosto ritardiamo di una settimana.
Hanno perso un mese, una cosa vergognosa. Ma è così. Prima ci hanno detto che la ditta appaltatrice era fallita, che non era vero, poi abbiamo scoperto che tra un ufficio delle poste e l'altro non hanno accreditato 180 euro che noi avevamo versato e bloccato tutto per un mese. Chiuso questa parentesi, parliamo di avviamenti. Sugli avviamenti ci sono i dati 2008, 2009 e 2010. E come vedete, se raffrontiamo, ripetendo per l'ennesima volta che il 2009 è stato l'anno peggiore, ci sono dei dati confortanti in generale su tutti questi elementi, perché abbiamo circa 3.000 avviamenti in più nel 2010 rispetto al 2009, che costituisce circa un 9-10% in più, ma tenendo conto che, come sappiamo, una cosa sono gli avviamenti, una cosa sono i contratti di lavoro, la tipologia del contratto di lavoro. I tempi determinati, come potete notare, sono aumentati, praticamente gli avviamenti sono rappresentati da tempi determinati, mentre i contratti a tempo determinato sono diminuiti da 5.414 del 2008 ai 2.668 del 2010, e 5.428 del 2009 e 2006 ai 5.282 del 2010. Per cui c'è una lenta diminuzione dei contratti a tempo indeterminato, e questo evidentemente è significativo del contesto di crisi, cioè le aziende piccole e grandi cercano di evitare il contratto a tempo determinato, pur essendoci una buona richiesta di utilizzo delle misure stabilite dal piano politiche lavoro, che come sapete incentiva l'assunzione a tempo indeterminato. È un dato significativo, anche importante, è vedere per cui i tempi indeterminati rappresentano il 14,47% del totale dell'assunzione. È interessante anche il dato sui contratti di somministrazione, ha interessato 1044 teste, qui si dice conteggio delle teste proprio, perché, e che dice il tempo medio del contratto di tempo determinato è di 30 giorni, siamo ai limiti minimi, ecco, perché una persona può essere avviata più volte a tempo determinato nell'arco dell'anno e viene considerato ovviamente un avviamento. Sul totale il lavoro somministrato è pari al 9,31%, e qui denota anche un calo di attività da parte delle agenzie interinali, perché la crisi si fa sentire su tutti. Tendenzialmente verrebbe da dire che il lavoro somministrato, che non impegna finanziariamente l'azienda, avrebbe dovuto aumentare, invece così non è, perché è aumentato sì dall'8,41% al 9,31%, ma in maniera non significativa. Un dato interessante sui giovani, la tabella seguente, anche qui c'è sui giovani rispetto agli anni precedenti c'è un leggero calo, passiamo dal 45% al 43,6%. E i giovani da 15 a 29 anni su 36.000 appunto sono 15.000, tenendo conto che l'attività lavorativa evidentemente si attesta sui 60 anni indicativamente. Poi abbiamo gli extracomunitari, anche qui un dato che fa pensare, perché diminuiscono anche loro, e qui va un po' nella linea che è abbastanza... Ecco, aprono partite IVA in parte, perché nell'albo artigiani questo lo vediamo, vediamo molti contratti, molti neoimprenditori che sono ex operai delle imprese edile, soprattutto del commercio, che aprono partita IVA in parte. In parte pare che ci sia anche sui dati di flussi migratori, in parte alcuni rientri nel paese di origine, perché non avendo possibilità occupazionale alcuni sono rientrati. E, com'è?
La metà delle domande di quelli che hanno fatto.
Dei partiti IVA, dici?
Gli extracomunitari, quello che abbiamo visto l'altro giorno, la direzione del lavoro.
Sì, la sì, quelli sulla migrazione, sì, sul tavolo dell'immigrazione.
La metà quasi, giusto?
Sì.
Invece di 841 siamo a
433. Sì, sì, sì. Di richieste di assunzione. Di richieste di far venire in Valle d'Aosta gli immigrati, che presuppone già avere il contratto di lavoro in mano, avere un alloggio, come sapete. Per cui c'è un dato abbastanza indicativo. Abbiamo fatto anche un raffronto gennaio con gennaio, e qui molto positivo, la tabella pagina dopo, gennaio 2011 rispetto al 2008, 2009, 2010, come vedete stiamo andando benissimo, io direi, perché si passa da 2.636 nel 2008 ovviamente a 2.870, per cui battiamo, gennaio 2011 è molto positivo, questo è un dato interessante, molto interessante, ecco, perché se il trend è questo, il 2011 sarà un anno di ripresa, speriamo che sia così, ecco. Poi abbiamo i dati della cassa integrazione guadagna che sono quelli già conosciuti, il totale dell'ordinario, straordinario e in deroga da 1.136 ore di autorizzate a 2.153 nel 2009, siamo a 1.214, per cui ci attestiamo esattamente praticamente un po' di più, ma rispetto sul 2008, tenendo presente, come sapete, che la deroga è scattata formalmente il 12 febbraio 2009 con l'accordo quadro regioni, ma di fatto per noi è scattata dopo. Su questo, Presidente, può anche aggiornarvi sullo stato dell'arte dell'accordo quadro, perché il prossimo 3 febbraio ci sarà, spero, l'accordo, e all'ordine del giorno la conferenza dei presidenti, dovrebbe essere avallato il documento.
Giovedì.
Marzo. Dopodiché noi immediatamente, se passa questo, ci attiveremo per firmare l'accordo quadro regionale sulle bozze, le proposte che hanno già inviato anche i sindacati, di inserire da un lato i contratti di solidarietà nel contratto, e anche l'aspetto dei mi pare che è stato avanzato nell'ipotesi di parlare dell'apprendistato, ma comunque sono alcuni aspetti non di... Ecco, nel merito qui ci sono tutte le ore di cassa integrazione autorizzate settore per settore, ci sono dei dati che fanno che confermano semplicemente quanto già sappiamo. Vedete la metallurgia, erano passati da 22.000 ore a 434.000 ore nel 2009 a 77.000, qui sul totale, ecco, perché la Conio fondamentalmente aveva usufruito di tutte le possibilità. Non sto a analizzare qui tutti questi dati, prendiamo solo la pagina seguente, di nuovo gennaio 2011, anche qui il trend è questo, ecco, gennaio con gennaio abbiamo preso 2009 32.000 ore, 71.000 e 34.000. Queste sono le ore autorizzate, come sapete. Sapete anche che il tiraggio, il famoso tiraggio, c'è la percentuale tra le ore autorizzate e le ore effettivamente godute in Valle d'Aosta. Noi siamo molto ben messi, siamo tra i primi in Italia, cioè c'è poca disparità tra quanto le ditte chiedono e quanto poi utilizzano. Questo l'ho già detto molte volte, lo ripeto, è un segno di grande serietà sia nell'ambito delle aziende che non chiedono la cassa autorizzazione se non hanno bisogno, e quando lo chiedono cercano di fare dei piani aziendali molto concreti, anche del tavolo
realistici,
per cui siamo sul 70% delle autorizzate rispetto al consumato, mentre a livello nazionale la percentuale di tiraggio si attesta sul 40-42%. Questo per dire che i valdostani non usano la cassa se non ce n'è bisogno effettivamente. Questo, i dati principali sono questi.
Grazie, aspetta un attimo, magari sulla forma ci prendiamo due parole. Ecco, questi sono, come tutti i dati, si lasciano leggere, credo che le indicazioni e gli indicatori di gennaio, come è stato ribadito, fanno in qualche modo sperare in qualcosa di meglio, ma bisogna aspettare naturalmente di vedere febbraio e poi per vedere se il trend continua o se è solo una fiammata. Noi ci auguriamo naturalmente che questo continui. In linea con questo, poi ci sono delle domande su questi dati? Se non c'è, poi se ci sono facciamo anche dopo. Volevo solo portare l'attenzione anche sul discorso che ha fatto oggetto anche di un approfondimento in altra sede sulla formazione professionale. Questo è un tema che credo dovrà trovare una sua connotazione specifica, perché non parliamo di istituti professionali, quindi non è la scuola, questa è la formazione in specifico che deve in qualche modo incanalare una predisposizione, una preparazione per chi ha lasciato la scuola, per chi non ha chiuso e che si prepara a incontrare il lavoro, cioè forme di lavoro, le scuole da mettere in piedi per la formazione. Sotto questo profilo si è cercato di vedere già su quali criteri è già stata fatta anche una valutazione nel merito di tutte quelle che sono le possibilità di non andare a sovrapporre formazione con istituti professionali, cioè vale a dire c'è la parte tecnica, cioè dove ci sono i periti, cioè la scuola per perito tecnico, la formazione in analogia rischia di essere una sovrapposizione. Si è cercato di individuare nell'ambito di quelle che sono le qualifiche, quelle che potrebbero diventare oggetto di corsi in specifico che verranno poi predisposti e presentati, e queste andrebbero su quattro categorie che potrebbero adesso
c'è
da valutare.
Il Consiglio di Politica e Lavoro ha dato mandato al gruppo di lavoro che è coordinato dal consigliere Rossè, di cui alcuni qui presenti fanno parte, Monzelio e altri. Ci siamo riuniti già due volte e abbiamo deciso per il prossimo venerdì di sentire, c'è anche Grappin e altri, di sentire gli enti di formazione, li abbiamo convocati per venerdì prossimo, perché il loro contributo è molto importante. Parliamo dei tre enti fondamentalmente che seguono questa parte qui, e poi vorremmo anche confrontarci con le categorie che poi siete voi, perché il problema che ci siamo posti e che il mandato del Presidente è chiaro è di mettere in piedi dei corsi che partirebbero ovviamente per settembre per delle qualifiche professionali che vadano a dare delle risposte concrete alle esigenze dell'azienda, perché le aziende continuano a dire da un lato che l'istruzione professionale, l'istruzione tecnica, gli ex IPR, gli ISIP come si chiamano oggi, non sono in grado di fornire delle maestranze sufficientemente preparate per svolgere quel mestiere, ecco, perché sfornano persone che non hanno sufficientemente ore di laboratorio, per essere chiari. L'assessore Pastore ha dibattuto di questo tema a Arnara la settimana scorsa, è un dibattito molto interessante, ma è emerso questo. Allora noi dovremmo cercare di proporre delle cose che vanno incontro alle esigenze dell'azienda, ma dobbiamo anche tenere conto di alcune linee generali, di linee guida sulla classificazione delle qualifiche che viene dalla conferenza Stato-Regione. Allora il dibattito è questo, poi ci sarà una decisione politica per l'idea di mettere in piedi da settembre dei corsi biennali, poi le ore che abbiano una forte connotazione di laboratori, ma che si distinguano tra quelli che hanno già svolto il percorso scolastico obbligatorio, quindi 10 anni, rispetto a quelli che non l'hanno svolto. Ecco, stiamo ragionando, venerdì scorso abbiamo ragionato su questo, perché c'è chi ha fatto tre volte la terza media, allora i 10 anni li ha. C'è chi anche arriva a 16 anni e la terza media non l'ha fatta, e devi forse, secondo quello che è emerso, un po' dargli di nuovo un po' una formazione anche fargli sapergli insegnare di nuovo un po' di matematica. Però ecco, è un argomento molto molto importante, e qui si sta costruendo la formazione personale dei prossimi anni, ecco. Poi tutto è modificabile, per carità, l'esigenza di dare delle risposte a quelli che escono dal mondo scolastico già da settembre, in modo da non lasciare scoperto, stanno terminando i percorsi integrati della scuola perché stanno ultimando il secondo o il terzo anno, quelli finiscono, devono partire questi, ecco. È un tema molto molto Per cui se avete indicazioni, questa è l'occasione, fatecela avere, parlo alle associazioni di categoria, perché il leitmotiv è sempre quello, dateci persone che sappiano fare il meccanico, che sappiano fare l'elettricista, che non si debba riformare noi in azienda, senza escludere la formazione continua in azienda, questo è ovvio.
Ecco, questo volevo solo ribadire e accennare a questo, che con l'assessore ne avevamo parlato, che questo è un argomento su cui insistiamo, perché i tempi sono maturi per fare delle scelte. Adesso, questo non vuol dire che si fa tutto subito, ma si comincia a fare in modo che ci siano dei corsi che vanno nella logica di dare delle risposte a quelle che sono le attese delle aziende o comunque della parte produttiva. Questo è il senso di quello che vorremmo portare avanti. Prego.
Sì, perché Roberto sa benissimo un'altra cosa che è emersa in questi incontri, che dobbiamo ridare un valore a un attestato che valore non ha. No. Questo è un altro grosso problema, perché anche quelli che escono con un percorso scolastico e magari con i contenuti anche interessanti e condivisi, però sono portatori di un attestato che agli occhi dell'imprenditore non significa,
e questo è
mai
assoluto.
Quindi questo è poi un altro lavoro che dobbiamo fare su questo, perché
sì, prima ecco c'è da costruire il percorso per cui si arriva poi all'attestato, perché questo bisogna dare contenuto, sì, giustamente, sì, ecco. Quello è importante.
No, per esempio il discorso del carrozziere, una cosa che poi impari queste cose, cioè viene fuori dalla nostra storia, non basta, ci vuole il
battilastra.
Battilastra, cioè ci vuole la figura del battilastra. Chiaro che poi non so se dobbiamo parlare di una qualifica per battilastra, ecco, questo è un po'.
Con la specializzazione.
Però se non è battilastra non trova lavoro.
Puoi fare come dicevamo, visto che bisogna fare queste figure nazionali. Primo anno generale, secondo le specializzazioni.
Ecco, questo comunque era per illustrarvi, visto che siamo qui e siamo sull'argomento dell'occupazione. Prego, volevi dire qualcosa? No, non avevo visto. Prego.
Noi su questo come associazione albergatore abbiamo già consegnato un documento su questo. Per il nostro settore, volevo ribadirlo in questa occasione, per noi è molto importante questo. Perché spesso e volentieri ci troviamo, è molto complessa, quindi non ve la faccio complessa, però ci troviamo a dover reperire forza lavoro molto distante da qui, con tutte le difficoltà del caso, soprattutto per noi che in qualche maniera vendiamo un servizio, offriamo un servizio alla clientela, quindi nel momento in cui c'è il cameriere che arriva dalla Sardegna, ad essere in grado di spiegargli cos'è il Monte Emilius e qual è la montagna che vede di fronte al cliente, questo è difficile. Quindi noi assolutamente auspichiamo questo percorso e ci rendiamo disponibili, insomma, anche nella fase.
Una delle situazioni che avete già analizzato va proprio in questa direzione. Perfetto. Quindi noi siamo coscienti, dicevo prima, delle quattro indirizzi. Gli indirizzi su cui ti partirà sono proprio legati all'esigenza e alla possibilità di collocazione, perché ecco, non dimenticando che su questo, come si diceva prima, abbiamo delle scuole degli istituti, delle scuole. Adesso abbiamo presentato il disegno, finalmente usciremo dal commissariamento delle H dopo tutto. No, le H,
sì,
non
sì,
I. No, ma l'IPRA non c'entra niente adesso con quello.
Era la fondazione commissariata.
Prego.
Niente, volevo solo fare una prima precisazione riguardo di questi corsi che si dovranno fare. Visto che la parte teorica, bene o male, l'hanno già fatta gli istituti dove hanno fatto i loro studi, sarebbe più propenso che questi corsi sono più indirizzati verso la parte pratica, perché se no ricadiamo di nuovo in errori che abbiamo già fatto nel passato, di non andare nello specifico poi come realizzarla, questa vi faremo magari delle proposte eventualmente di realizzare, insomma.
Sì, è corretto, credo che le valutazioni che già state facendo vanno nella logica di tenere conto di quella che è la discriminante tra chi lascia la scuola in un periodo iniziale, quindi non ha la preparazione di cui parlavi e non ha nemmeno l'altra. Chi invece magari lo lascia più avanti, quindi ha già una preparazione e manca la parte più pratica. Quindi questo anche sono i gruppi e i corsi andranno graduati proprio per evitare che ci sia una commistione che non porta a quell'obiettivo che era il tuo, quello che hai
esplicato. Il problema è che dovranno essere analizzati singolarmente per ogni specificatività, certo. Finiamo per creare delle cose che sono generali per tutti, che poi
non vanno bene per nessuno.
Non vanno bene per nessuno.
Okay.
Forse sarebbe più logico, forse tagliare al di là di quella preparazione, poi chiaro che quello che è più preparato avrà più facilità a prendere, quello
esattamente.
Purtroppo,
va bene, ci sono delle domande? Allora,
se non... domande, più che domande, bisognerà un giorno affrontare in una discussione, un punto all'ordine del giorno, questo problema della formazione professionale e dell'istruzione professionale per anche questo tavolo. Più che domande,
sì,
per
ma
la sua architettura,
quello di cui
sì, lo stiamo già facendo anche da, però anche in questo tavolo, un confronto con le parti sociali rispetto a questi temi, rispetto alle scelte d'ordine fondamentale, forse stavolta siamo d'accordo, adesso abbiamo l'urgenza di aprire a breve una valvola di sfogo per, ma però il modello in generale lo dobbiamo ridiscutere con tutti gli avvenimenti che ci sono stati anche nell'ambito scolastico. Uno. E due, la competenza primaria più o meno da far valere in valle rispetto a queste problematiche. Questo mi sembra un punto da portare all'ordine del giorno.
Sì, credo che quello che si sta preparando porta a questo risultato. Cioè, no, perché per fare delle scelte io credo che maturino nel momento in cui, se posso dire, mentre sugli istituti c'è una certa filosofia che è già in qualche modo più realizzata negli anni, sulla formazione abbiamo indubbiamente da dire qualcosa in più, o almeno si cerca di andare nella logica di essere un po' più attenti a tutta queste serie di osservazioni. Ecco, pratici, quindi si tratta di arrivare poi a dunque, noi lo metteremo all'ordine del giorno senza...
Sì, anche perché ci sarà un problema che non sarà solo semantico, e alla fine di tutto questo bisognerà poi essere in grado di dire bene qual è una cosa e qual è l'altra, quali sono i livelli di non conflittualità e di non sovrapposizione, se no creiamo solo della confusione e non si va da nessuna parte, quindi bisogna poi trattare bene questa roba e siamo d'accordo che qui poi si mettono insieme tutti gli aspetti, come dire, sintattici di tutta questa roba qui